Adesso diamo la parola all'avvocato Gianluigi Ceruti, avvocato e docente universitario, credo che persona estremamente nota perché è uno dei padri dell'ambientalismo in Italia, già parlamentare dei Verdi nella 10ª legislatura, è stato il primo firmatario della legge 394 del 91, la legge quadro sulle aree protette che ha dato il via alla nascita e allo sviluppo dei parchi nazionali nel nostro paese. Allora la parola all'avvocato Gianluigi Ceruti.
Ringrazio il coordinamento dei comitati di avermi invitato. 35 anni fa, professor Mutaran, quando si andava a Porto Tolle si veniva cacciati a pedate. Come disse l'avvocato Di Cagno, allora presidente dell'Enel, a proposito delle centrali termoelettriche, parlo degli anni 70, quando appunto il Polesine accolse con grande entusiasmo la realizzazione della più grande centrale termoelettrica d'Europa a Polesine Camerini, nel cuore del Delta del Po. Io ho ascoltato con grande attenzione ovviamente le relazioni, gli interventi che mi hanno preceduto, e devo dire che sottoscrivo dall'inizio alla fine l'intervento del professor, la relazione introduttiva del professor Mutaran, perché, e lo posso dire con, posso portare una testimonianza diretta, quando io proposi l'inclusione nel progetto di legge che è stato ricordato, devo dire sottoscritto da 38 parlamentari, da 38 deputati, la proposta di legge per la creazione di parchi nazionali e in generale di aree protette in Italia, devo dire che io inclusi ovviamente il Delta del Po tra i parchi nazionali, ma ahimè furono le forze politiche del Polesine e della Regione Veneto, allora i parlamentari polesani, che contrastarono al Senato e apportarono un emendamento secondo il quale entro 2 anni si sarebbe dovuto istituire un parco interregionale. Non so che differenza ci sia tra parco interregionale e parco nazionale, perché sono stato 10 anni presidente della consulta delle aree protette presso il Ministero dell'Ambiente e non siamo riusciti a individuare una differenza tra parco nazionale e parco interregionale. Ma al di là di questo, la sostanza di quell'intervento, di quell'opposizione, era nel senso di evitare che il Delta del Po diventasse un parco nazionale. E così è avvenuto. Mentre anche oggi bisognerebbe battersi, vista l'esperienza negativa, soprattutto nel Delta Veneto del Po, bisognerebbe battersi perché ci fosse un parco nazionale e per chi è alla guida dei parchi regionali si adoperassero per intervenire ed evitare alterazioni e compromissioni del territorio, come certamente potrà derivare dal terminal gasiero. Quindi sottoscrivo in pieno quello che è stato detto e mi limiterò, state tranquilli, il mio intervento sarà contenuto nel tempo, necessariamente, sarà un intervento non tecnico, saranno alcune riflessioni che sono in grado di fare per aver vissuto direttamente e partecipato al dibattito in quegli anni. Mi riferisco al dibattito sull'energia termoelettrica all'inizio degli anni 70, quando appunto si parlava di istituire la centrale di Porto Tolle, che poi fu istituita, o quelle di Manfredonia e di Sibari, e successivamente nel 1987 la questione del referendum sull'energia nucleare. Ecco, per quanto riguarda gli impianti termoelettrici, che cosa accadde nel 70? E il Polesine fu vittima di questo. E ripeto, il Polesine accettò tutto, il Polesine, politico e sindacale. Furono pochissime le persone, le voglio citare, il mio compianto e caro amico Giancarlo Matteotti, il senatore Bonatti, l'onorevole Romanato, stop, qualche altro per la strada. Tutto il Polesine accettò il più grande insediamento termoelettrico europeo nel cuore del Delta del Po, dove già si parlava, qualcuno di noi parlava, di istituire un parco nazionale. Quindi, quando io vedo che si muovono questi comitati come i vostri, mi si riempie il cuore di speranza. Ci fossero stati negli anni 70, quando, ripeto, eravamo inseguiti dalle offese, dalle minacce, e se c'è anche una certa ostilità verso di me a Porto Tolle deriva da quegli anni, perché noi ci presentammo a dire le cose semplici che sono scritte nelle sentenze della magistratura ordinaria di qualche settimana fa. Noi ripetevamo le cose che erano state scritte dalla Commissione per la conservazione delle risorse naturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che fu poi soppressa proprio per la pronuncia sulla centrale di Porto Tolle. Il governo pensò bene, l'onorevole Piccoli pensò bene allora di sopprimere la commissione che aveva detto la verità, che i danni sarebbero arrivati fino a Cavarzere, fino alle porte di Ferrara, per un raggio di 60-70 chilometri, che vi sarebbe stata con la risalita del cuneo salino, vi sarebbero stati problemi delicati per il raffreddamento dei condensatori. Tutte cose previste, amici. E tutte cose inascoltate, soprattutto dalla classe politica e sindacale del Polesine, di quegli anni. Quindi che ci siano comitati che sorgono e che cercano di rappresentare, di svolgere la funzione che ahimè non svolgono le pubbliche amministrazioni, perché questi comitati sono meravigliosi, perché sono una grande risorsa per la democrazia. Fanno quello che non fanno gli enti pubblici, i quali dovrebbero perseguire l'interesse pubblico. Ora, vedo che oggi avrete tra i relatori il dottor Stefano Montanari, col quale stiamo vivendo un'esperienza in Toscana. Mi pare che ci sia un consulente della regione toscana qui, l'esperienza degli inceneritori. Io faccio parte del collegio di difesa chiamato da un illustre collega fiorentino per impedire l'inceneritore nella Val di Sieve, nel cuore della Val di Sieve, dove si produce l'olio conosciuto in tutto il mondo, il vino Chianti Rufino. Bene, lì si vorrebbe istituire un inceneritore da 70.000 tonnellate anno, e poi altri ancora nella piana fiorentina e comunque in Toscana, e con tutte le controindicazioni di questo mondo, comprese quelle di carattere idraulico. Se non bastassero gli appelli e le denunce documentate che vengono dal professor Montanari, dal dottor Stefano Montanari, che oggi vi ripeterà, da sua moglie, e dal rapporto del dicembre dello scorso anno per quanto riguarda gli effetti delle nanoparticelle che provocano le nanopatologie, ma sappiamo malattie vascolari, cancri, eccetera, che sono documentate in un rapporto al quale l'Italia e l'Europa non ha dato nessuna risposta in senso contrario, della Società Britannica di Medicina Ecologica. Il problema delle nanoparticelle, di cui vi parlerà Montanari, è lo stesso della centrale di Porto Tolle ed è lo stesso degli inceneritori. Sono reduce da una conferenza stampa a Verona, perché anche lì i comuni della Gronda veronese dal 1989 contrastano motivatamente l'inceneritore di Cadelbue di Verona, che è già costato oltre 240 miliardi di vecchie lire. Se ne prevedono altrettante per metterlo in funzione, perché come avevano esattamente previsto i nostri esperti, l'impianto non era era sbagliato come scelta dell'area e come tecnologia, insomma aveva una serie di inconvenienti per cui non è ancora entrato in funzione. Questa è la realtà di fronte alla quale ci troviamo. Nel 1970-73, quando si sviluppò il dibattito sull'energia termoelettrica, cioè quella alimentata, riguardante le centrali alimentate da combustibili fossili, da petrolio greggio in particolare, allora si fece presente i grandi temi del risparmio energetico, che sono attuali. Già allora furono proposti all'attenzione del mondo politico e sindacale italiano, ma non furono presi in seria considerazione. E la prima fonte di energia, non lo dico io, ma lo dicono scienziati di tutto il mondo, sì, però sa, è difficile condensare tanto in poco, ci sono delle testimonianze che se mi chiedete di rappresentarle ho bisogno di qualche minuto in più, non, state tranquilli che poi non vi tedierò più di tanto. Voglio dire che si parlava già allora del risparmio energetico di fonti alternative, però che cosa si è fatto nel campo del risparmio energetico delle fonti alternative? Poco. E si puntò invece sulla concentrazione delle centrali termoelettriche, sulle grandi concentrazioni come a Porto Tolle, come Manfredonia, come Sibari, per due ragioni sostanzialmente. Per ragioni economiche aziendali, senza tener conto delle esigenze della salute dei cittadini, e per ridurre quantitativamente le contestazioni che furono vivaci qui come in Puglia, come in Calabria. E mi permetterei di suggerirvi di andare a rileggere i documenti di quegli anni 70, 71, 73, quel processo che del 1973 che portò all'arresto di mezzo consiglio di amministrazione dell'Enel, perché si dimostrò che si costruivano le centrali termoelettriche e queste grandi concentrazioni per far piacere ai petrolieri. Furono dimostrate queste cose. 1973, processo di Roma. Ci fu un convegno all'Accademia dei Concordi del 1972, di cui sono stati pubblicati gli atti, in cui si parlava di questa problematica dell'energia e di quella dei parchi nazionali, a cominciare dal Delta del Po. Ci fu una pubblicazione della Banca Popolare del Polesine, oggi Anton Veneta, a cura di Roberta Macchio Murmura, proprio su questi temi. Ripeto, le previsioni di allora si sono verificate, si stanno verificando, e lo dimostrano le sentenze che sono state ricordate. Per fortuna abbiamo una Procura della Repubblica e dei magistrati ordinari che sono estremamente attenti, ai quali va la gratitudine nostra e del Paese. Dirò due parole e poi mi avvio alla conclusione sulla vicenda del 1987. Nel 1987 invece ho partecipato direttamente e attivamente a quel referendum antinucleare che ha segnato una larga partecipazione di italiani contro questi impianti. Questi impianti venivano rifilati all'Europa perché Westinghouse e General Electric, diciamo la verità, non riuscivano negli Stati Uniti a realizzare più centrali nucleari. Questa era la verità di allora e di oggi. E allora l'Italia prona e altri paesi proni la Francia ha commesso degli errori imperdonabili. Lungo il Rodano ha creato una serie di centrali termonucleari, ma sono errori imperdonabili dal punto di vista di politica energetica. Anche perché, e qui devo dare atto a Romano Prodi di aver attuato una metamorfosi, quando nel 1985 a Nomisma si discuteva, partecipavo anch'io a questi dibattiti, si discuteva sull'energia nucleare, Romano Prodi era nuclearista, forse nel fondo lo è ancora rimasto, però io l'ho sentito dire pubblicamente in tempi recenti che quando era commissario della comunità ogni anno chiamava gli esperti e diceva: come siamo per quanto riguarda il problema delle scorie? Professore, problema irrisolto. Allora non si parla di energia nucleare. Glielo devo dare atto pubblicamente. Perché anche le persone devono maturare le loro scelte, devono evolversi, devono anche cambiare, quando ci sono le ragioni naturalmente per cambiare. Badate, allora, che cosa si diceva da parte dei fautori dell'energia nucleare? Sulle scorie non erano in grado di dire nulla, come non sono in grado di dire nulla. Il plutonio, lo sapete benissimo, ha una sopravvivenza di millenni. È provato. Non provato sperimentalmente, ma è provato. Il mondo scientifico su questo è concorde, in tutto il mondo. E allora le scorie non si sa dove collocarle. Punto, primo. Secondo, in allora, badate bene che noi usavamo due argomenti ulteriori che sono di grandissima attualità. Gli attentati terroristici, e allora si diceva: ma per l'amor di Dio, questa è fantapolitica, queste sono fantasie. Ahimè, non sono fantasie dopo l'11 settembre. E l'altro argomento era molto importante: le osmosi dal nucleare di pace al nucleare di guerra. Allora si escludeva tutto questo. Oggi per l'Iran si dice: stiamo attenti, perché se vanno avanti della costruzione di centrali elettronucleari facilmente si arriverà alla bomba atomica. Ma allora avevamo ragione nell'87. Lo dico non tanto perché ci si dia ragione dopo tanti anni, dopo 20 anni, ma per invitare tutti a riflettere, a tenere conto che quando ci sono delle avanguardie come questa, questi comitati che dicono stiate attenti su questo, bisogna prestare attenzione. L'ultima considerazione è per il mondo industriale. Il mondo industriale da un anno a questa parte continua ad agitare uno slogan: i professionisti del no, quelli che dicono sempre no. Allora io vorrei invitare il mondo industriale, imprenditoriale, ma industriale in particolare, a riflettere su questo. Quanti sono i sì che vengono emessi ogni momento da tutte le amministrazioni pubbliche in Italia? I permessi, le concessioni, sono tutti sì questi. Sorgono alcuni no quando, come in Val di Susa, è minacciata l'integrità psicofisica, la salute delle popolazioni, perché c'è il pericolo della volatilizzazione dell'amianto attraverso l'escavo di una galleria. Quando c'è la possibilità di realizzare un'opera alternativa rispetto alla TAV. Questo è il punto. Allora sorge il no. E ultimissima considerazione, sempre per il mondo imprenditoriale, è questa. Ricordatevi che questa gente che perde il suo tempo, come il professor Mottaran, come gli altri dei comitati qui presenti del Polesine, non solo del Polesine, fanno questo nell'interesse di tutti. Fanno questo nell'interesse della salute dell'imprenditore. Fanno questo anche nell'interesse della salute dei figli degli imprenditori, perché non hanno interessi particolaristici da perseguire, ma solo interessi di carattere generale. Riflettiamo su questo e finiamola con gli slogan impropri e direi anche impertinenti. Grazie.